Radio Logos, la web radio filosofica del Liceo Cavour di Roma, un progetto dei professori Carlo Scognamiglio e Margherita Marchetti, a cura delle studentesse e degli studenti del liceo, e con la partecipazione tecnica dell'associazione culturale De Tour. L'Anello di Gige, un podcast di Matteo Bidio, Alessandro Del Torto, Leonardo Pernice, Gregorio Malagigi e Tommaso Romanzi, delle classi terzo D e terzo G, realizzato per Radio Logos, web radio filosofica del Liceo Cavour di Roma. Testo di Matteo Biggi, Gregorio Malagigi, Pernice Leonardo e Tommaso Romanzi. Voce narrante di Alessandro Del Torto. Montaggio audio di Alessandro Del Torto. E musiche di Alessandro Del Torto. Tra i miti della Repubblica, Platone, oltre a trattare della contemplazione dell'idea del bene nel mito della caverna, presenta un'altra parte illuminante del suo pensiero, il valore della giustizia e della morale nel mito dell'Anello di Gige. Questo viene narrato da Glaucone, fratello di Platone, nel secondo libro della Repubblica. Gige, antenato del re di Lidia Creso, è un boavaro al servizio del re di Lidia, Candaule. Dopo un terremoto nella montagna dove pascolava le sue capre, si aprì una voragine nel terreno e Gige, incuriosito, la esplorò, scoprendo un enorme cavallo di bronzo nel quale si trovava il cadavere di un soldato di proporzioni sovraumane, con un bellissimo anello d'oro, di cui si impossessò. Uscito dalla voragine, si accorse che girando il castone diventava invisibile a chiunque. Così si recò al palazzo del re per dare notizia delle sue greggi, e con il potere dell'anello sedusse la moglie di Candaule, e con il suo aiuto lo uccise. Glaucone cita il mito per dimostrare che nessuno, nell'opportunità di non essere scoperto, evita di compiere azioni illegittime e criminali. Perciò, se l'anello fosse stato dato a persona giustissima o empia, i comportamenti sarebbero gli stessi. La morale è quindi una costruzione sociale vincolante, di cui, potendone fare a meno, non si rispettano né leggi né convenzioni sociali. Glaucone spiega poi il suo punto di vista. Dicono dunque che secondo natura commettere ingiustizia è bene, mentre è male subirla. E dicono che c'è più male nell'essere vittima di un'ingiustizia di quanto sia il bene nel commetterla. Cosicché, facendo e subendo reciprocamente ingiustizia, coloro che non sono in grado di fuggire il male o di ottenere il bene, considerano vantaggioso scendere al compromesso per il quale l'ingiustizia non deve essere fatta né subita. Ed è così che cominciarono a stabilire leggi e patti e chiamarono legittimo e giusto ciò che è prescritto dalla legge. Quindi bene e male non sono altro che dei valori relativi e capovolgibili. La giustizia quindi non è vera virtù, ma solo la messa in atto di un compromesso. Nel dialogo interviene poi Socrate, il quale compie la mossa teorica decisiva, spostando il terreno di analisi sulla giustizia con un'argomentazione stringente. La gente che non ha buona vista legge meglio le lettere scritte a caratteri più grandi che a caratteri più piccoli. E siccome c'è la giustizia per un singolo individuo e per la polis, se una città è più grande di un individuo, nel campo più grande ci sarà una più grande giustizia, e più facile da apprendere, per poi applicare all'individuo singolo la conformità con il modello più grande. Quindi il valore della giustizia va individuato in quanto si lega al buon funzionamento della polis come l'ambito del perseguimento del bene comune, ed è questo fine che ne legittima il valore. La giustizia è perciò necessaria in quanto promuove l'armonia collaborativa dei gruppi sociali, l'unità, la prosperità e la felicità collettiva dello Stato, cioè il bene, il vertice di tutta la dottrina delle idee.